La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria, nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta mentre dice: allora il creatore dell'universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti. Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha creata per tutta l'eternità, non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. Ha posto le radici in mezzo a un popolo glorioso. Nella porzione del Signore è la mia eredità. Nell'assemblea dei santi ho preso memoria, dimora, parola di Dio. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Il Verbo del fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda la tua terra, sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Perciò, anch'io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore, per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Parola di Dio.
Diamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah.
te, o Cristo, annunciato a tutte le genti. Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. Il Figlio di Dio si è fatto carne, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Io credo nella resurrezione della carne. La carne, il corpo, è il luogo teologico della salvezza. Nei secoli successivi poi, nella storia della Chiesa, è stato disprezzato il corpo e la carne. L'asino lo chiamavano alcuni mistici, la dice lunga, vuol dire pesante, quello che ci spinge al peccato. E qui si dice che il Figlio di Dio si è fatto carne. Credo nella resurrezione della carne. La carne è il corpo nel Nuovo Testamento, è il luogo teologico della salvezza. È qui che avviene la rivelazione dell'amore di Dio per il mondo. Uno tra i primi cristiani, certo Tertulliano, che non fu molto apprezzato nella Chiesa a quel tempo, fu criticato fortemente anche, ma c'ha delle intuizioni importantissime. È rimasta famosa la sua frase in latino, che è una scultura proprio, e dice: caro salutis cardo, la carne è il cardine della salvezza. Quanta strada si è fatto da allora. La carne, il cardine della salvezza. Pensate che invece nei secoli il corpo è stato disprezzato. A noi questo linguaggio che onora la materia, il corpo, la carne, sembra fuori posto, perché a noi è giunto il messaggio che per la religione il corpo è un nemico. Le religioni sono per l'anima, non per il corpo. Ma questo non fa parte della cultura della Bibbia. È la cultura greca che ha ha dominato, poi è entrata, ha spaccato il corpo dall'anima. Il corpo va sotto terra e l'anima va su, in cielo. Ma questa non è la visione biblica. Il corpo indica, certo, una totalità parziale, può sembrare una contraddizione dirlo, una totalità parziale, ma una totalità. Corpo non è il corpo morto, è il corpo nella sua fragilità, nella sua vulnerabilità, ma si intende tutto l'uomo per il corpo. Per lungo tempo invece nella storia della spiritualità cristiana ha prevalso l'idea che la realtà fisica visibile, toccabile, non avesse consistenza, ma fosse metafora della vera realtà, che era la realtà invisibile dello spirito. Secondo questa concezione l'uomo non doveva liberare il proprio corpo, ma liberarsi dal proprio corpo. Molti santi lo maltrattavano, l'asino lo chiamavano. È vero che si trovano affermazioni contrarie, certo, come quando, per esempio, si dichiara incompatibile col Vangelo una visione gnostica. Ve lo ricordate che chi ha fatto filosofia si ricorderà che cos'è lo gnosticismo? Lo gnosticismo, gnosi vuol dire, o gnosi, detto in greco, vorrebbe dire conoscenza. Ma sono sempre rimaste affermazioni minoritarie, però. Di fatto si è affermata una concezione dualistica dell'uomo, spaccato in anima e corpo, dove l'anima è come un'entità a sé stante, capace di vivere una vita autonoma, che si serve dello strumento corpo. Il corpo così divenne una potenza da cui difendersi, una bestia feroce con i suoi istinti, da gastigare, da temere, da tenere a guinzaglio come un cane con i suoi istinti. Il modello ascetico trionfò, ma questa non è la visione biblica. Il corpo fu sconfitto. Si dimenticava che i peccati più terribili, origine di tutti i mali, sono quelli dello spirito, non quelli del corpo. Lo dice anche nella Bibbia, si trova la superbia, l'arroganza, il potere. Invece noi ci siamo concentrati sulla sessualità. Il peccato era lì e basta. San Francesco d'Assisi, ma anche San Tommaso d'Aquino, costituiscono una svolta rispetto a questo modo di pensare che è diventato egemone nella storia della Chiesa. Costituire una svolta, anche se l'apertura di Francesco nasceva da un profondo rigore ascetico. Era impossibile non rimanere contaminati da questo disprezzo del corpo. Quindi Francesco, che invece onorava, sentiva che il corpo era uno strumento fondamentale dell'amore, aveva intuito questo, ma anche lui era figlio del tempo. E quindi tutta l'apertura di Francesco nasceva però da un profondo rigore ascetico, anche lui digiuni, gettare il proprio corpo nella neve, ma la povertà e la penitenza e la verginità anche di Francesco è diversa dalla povertà dei monaci. La penitenza monastica esprime un deprezzamento del corpo. È una visione greca, non biblica. Il corpo è sacramento della tua segno, della tua profondità, del tuo specifico di essere uomo e figlio di Dio. Gesù si è fatto corpo, quindi altro che disprezzo del corpo. E la penitenza monastica invece esprimeva proprio questo deprezzamento del corpo, che è il nemico da combattere per esaltare invece l'anima. Noi dobbiamo ancora liberarci. I giovani di oggi non ce l'hanno più, questa mentalità, ma noi, quelli della mia età, anche un po' più giovani, vengono da questa concezione. In Francesco la povertà e la penitenza per raggiungerla non si giustifica con l'ascesi per distaccare l'anima dal corpo corruttore, ma è somiglianza con Dio che in Gesù si è fatto povera carne per amore, si è inginocchiato davanti all'uomo per lavargli i piedi. Il corpo è importante per Gesù. Quando io vi do la comunione, o i ministri dalla comunione, si dice in nome di Gesù, questo è il mio corpo, il corpo di Cristo, altro che deprezzamento del corpo. Un momento decisivo nella vita di Francesco è quando abbraccia e bacia il corpo del lebbroso. Ve lo ricordate? Ha capito tutto. Quando avviene la conversione di Francesco d'Assisi? Quando un giorno, passando vicino, era passato tante altre volte vicino a malati di lebbra, quando passando vicino al corpo del lebbroso scoprì il volto di Dio e tornerà a casa pieno di gioia, dice. Non è che lui dice abbraccia il lebbroso e dice Madonna che schifo, però bisogna fare un sacrificio per andare in paradiso. La grande gioia sta nella consolazione di vedere rispuntare il sorriso sul volto di quel lebbroso. Aveva preso il problema dalla parte giusta. Ma questa visione di Francesco d'Assisi e anche di Tommaso d'Aquino non si affermò, non è diventata egemone. Se vogliamo capire il modo di vivere di Gesù e la salvezza che questo modo esprime, i messaggi che lascia, bisogna dimenticare questo modo greco di guardarsi in modo schizoide, il corpo e l'anima, l'un contro l'altro armati, mi verrebbe da dire. L'anima combatte l'egoismo del corpo, ma dove? L'egoismo più terribile è quello dello spirito, altro che il corpo. Il corpo può essere egoista perché esagera l'attaccamento alla gola, l'attaccamento al sesso, può darsi, ecco. Ma quello che rovina il mondo, quello che produce la guerra ora, sono i peccati dello spirito. Secondo, invece, quella visione che non viene dalla Bibbia, il corpo va sottoterra e l'anima sale in cielo. Quindi l'anima è da valorizzare, il corpo da disprezzare. In questa visione il corpo è considerato un accessorio che io posso lasciare da una parte, come ci si sfila il cappotto quando si rientra in casa. Ecco. Il mio io è altrove. E questo è un grande sbaglio di cui la cristianità è stata vittima. Ecco. Nella cultura di Gesù il corpo e l'anima sono due totalità che definiscono l'uomo intero. Non è che l'uomo è composto di anima e di corpo. Il corpo è una totalità, vista da un certo punto di vista, da un angolo, come l'anima è un'altra totalità. Questo è il mio corpo, io dico durante la messa. Che vuol dire? Questo sono io. Non è che lei è il corpo senza l'anima, senza la vita. Questo è il mio corpo, vuol dire questo sono io. Questo pane spezzato per amore, questo è Dio. Carne indica il modo di esistere dell'uomo nella sua debolezza, nella sua caducità, nel suo limite, nella sua impotenza e quindi anche nel suo peccato. L'anima quindi, come il corpo, quando nella Bibbia si rammenta il corpo e l'anima, l'anima si dice nefesh, non è una parte dell'uomo, è l'uomo tutto intero, nella sua manifestazione di essere vivente. È diventato anima vivente quando Dio gli ha comunicato il suo respiro, quando Dio ha soffiato su di lui. Carne invece indica il modo di esistere dell'uomo nella sua fragilità, nella sua caducità, nella sua debolezza, nel suo limite, nella sua impotenza, ma tutte e due sono nomi totalizzanti. Io sono carne, non vuol dire carne morta, vuol dire che sono fragile, che sono attratto anche da cose non importanti. Quindi affermare che il Verbo si è fatto carne, come diciamo sempre durante la messa, che il Dio si è fatto carne, vuol dire che Dio, il Creatore, l'Onnipotente, si è fatto limite, si è fatto debole per essere accanto alle sue creature. Vuol dire che Dio non salva il mondo con un gesto assolutorio rimanendo in trono, con amnistia generale. Dio sta lassù, chi lo porta via dalla sua beatitudine? A un certo punto dice, vabbè, tutti perdonati. Il perdono viene perché ha smesso di fare il Dio ed è venuto accanto a noi, è venuto, si è spogliato della sua divinità. Così questo nostro mondo, la nostra vita, è salvata, non sostituita. Gesù non viene come un maestro in classe, agli alunni che hanno fatto il compito con la cimosa in mano, e dice, avete sbagliato tutto, cancella tutto e lo rifà lui. Ma anche lui si mette a farlo con noi, a correggere i punti che vanno corretti, a valorizzare quello che abbiamo fatto bene. Dio non butta via la nostra storia con Gesù, con tutte le sue fatiche. Non butta via i nostri sbagli, le nostre speranze, le assume, le attraversa in tutto il suo spessore di limite, di fatica e di morte, e assumendola che la redime la nostra vita. La nostra fragilità così è accolta, conosciuta, condivisa e amata. Agnello di Dio, che prendi su di te il peccato del mondo. Quindi non con un gesto non coinvolto e coinvolgente. Dice, va bene, amnistia generale. Gesù non ha fatto così. Gesù è morto su una croce per essere fedele fino in fondo a quello che voleva fare e ha perdonato quelli che ce l'hanno messo. Caro saluti scardo, ha detto Tertulliano, un cristiano del secondo secolo, la carne è il cardine della salvezza. È lì che si rovescia completamente la nostra vita. Ma nemmeno il corpo è un valore assoluto, un valore sciolto da qualsiasi riferimento. Nel Vangelo l'assoluto è uno solo, ed è l'agape, l'amore che si dona gratuitamente. Questo mi sembra, vale la pena continuare a rifletterci su questo, che è un apprezzamento del corpo. Si ha l'impressione invece che nel cristianesimo tutto ciò che è materiale venga snobbato. Non è vero nulla. Dio si è fatto carne, povera carne umana, fragile, ed è dal di dentro di questa scelta che ci salva. Questo vuol dire che va apprezzato tutto, una carezza che fate ai vostri figlioli, un bacio che si danno due innamorati, tutto acquista valore e esalta il corpo. Alla messa io non dico questa è l'anima di Gesù, ma dico questo è il mio corpo. Quindi già questo basterebbe per far vedere che siamo in un'ottica diversa. Io sono cresciuto invece, io sono vecchio rispetto a molti di voi, ma io sono cresciuto invece convinto che l'ascesi cristiana era disprezzo del corpo. Insomma, disprezzo, si fa per dire, il digiuno. Sì, è vero, in seminario ci facevamo dire un Padre Nostro prima di mangiare, per ringraziare del cibo. Però, insomma, i santi erano quelli che digiunavano. L'accento non era posto sul fatto che mangiavano poco perché lo dividevano con chi ha fame, che è lì il valore, ma sul fatto che loro non mangiavano, mangiavano poco. che addirittura non mi ricordo più in che secolo c'erano alcuni cristiani che chiamavano gli stiliti, non so se l'avete mai sentito nominare, ve l'ho raccontato anch'io qualche volta, stilon mi pare, ora non vorrei sbagliare, in greco vuol dire colonna. Sapete che facevano? Convinti che la vita gli avesse dato poco da soffrire, vivevano mattina, giorno e notte in cima a una colonna. Io mi domando sempre come facevano andare al gabinetto, ecco io. Perché bisogna patire in questo mondo. Ma dal Vangelo viene fuori, vi ricordate, il Vangelo racconta che i contemporanei di Gesù dicevano che lui era un mangione e un beone, le parole testuali che ci sono nel Vangelo. Quindi vuol dire che Gesù non disdegnava un bicchiere di vino con gli amici e mangiare in letizia con i compagni. La moltiplicazione dei pani, ve la ricordate, è uno di questi segnali. Ecco, mi sembrava importante, dopo aver letto come Vangelo l'esordio, il prologo dell'Evangelista Giovanni, ricordare questo. In principio era la parola si fece carne e la parola era Dio. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ora non siamo più soli. Il Dio, anche lui, figlio di Dio, ha due occhi, una bocca, gli orecchi, le gambe. Finalmente vede la nostra umanità dal di dentro, non la sente raccontare. Dopo Gesù anche Dio è più perfetto, mi verrebbe da dire. Prima non lo sapeva che voleva dire aver fame, aver sete, aver paura. Il Vangelo si racconta spesso che Gesù ebbe paura. Ecco, il credere nell'incarnazione, la parola un po', no, non c'è nel Vangelo la parola incarnazione, l'hanno inventata probabilmente i primi cristiani. Credere nell'incarnazione vuol dire questo, vuol dire che Dio non se ne sta chiuso nella sua beatitudine lassù, ma è diventato uno di noi, uno come noi, non per deprezzare la divinità, ma per divinizzare l'umanità, semmai, per farci grandi noi, si è abbassato lui. Credo in un solo Dio,